Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzate sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, Bastioni di Orione. Questa puntata è una puntata registrata e inizieremo con la continuazione del contributo della carovana dei migranti che avete ascoltato la settimana scorsa, che questa volta si allargherà anche alla rotta atlantica e alla rotta sudamericana.
E infatti abbiamo dovuto interromperla la settimana scorsa per un intervento molto interessante anche di Fabiana, un'avvocatessa romana che si occupa dei migranti, che ha puntualizzato alcune questioni che potete anche recuperare sul consueto podcast che trovate nel sito della radio. E adesso parte il primo contributo di tre, poi ci sarà anche un intervento, un'ultima parte dell'intervento di Monica Quirico sulla Scandinavia e infine le considerazioni di Yuri dalla Piazza Rossa del 9 maggio.
Poi c'è questa industria di carbone, quindi una città inquinata, poi faceva freddo vicino alle montagne. È una cittadina che si sente la chiusura, si vedevano ancora scritte inneggianti a Mladic, ci sono spesso manifestazioni pro Putin, c'è insomma. E poi passando la frontiera non si arriva nella Repubblica Srpska, quindi questa enclave serba della Bosnia, dove comunque
passati anche dalla Repubblica Srpska.
Sì, perché proprio confina con il Montenegro, per cui e quello è un confine che sì, è vero che non è violento, però sicuramente arrivano poi nella parte serba della Bosnia e Erzegovina i migranti, quindi non in un ambiente così probabilmente aperto, e diciamo che è meno violento perché non è uno dei confini esterni dell'Unione Europea. La violenza la paga l'Unione Europea nel momento in cui deve preservare i propri confini, quindi la violenza è in Croazia, quella più anche quella delle istituzioni e dei soldati che
però stanno montando delle istanze separatiste, appunto il panslavismo.
Sì.
È una polveriera di nuovo.
Sì.
E si percepisce questa tensione? No?
Io l'ho percepito fortissimo, sì, anche dopo.
Forse c'è, sì, appunto, pur non sapendo la lingua, non era la prima volta che io andavo là, e forse anche tu. Io avevo questa sensazione, ce l'ho avuta molto a Plievia, ce l'ho avuta a Prijedor, ce l'ho avuto a Goražde, che nonostante poi la Bosnia sia bellissima, verde, siamo arrivati in una giornata di sole, non era neanche. Però si sentiva questa, a parte la storia di Goražde, dell'assedio, è stato molto forte per me l'incontro con questa associazione di donne, che è un'associazione che si chiama Seca, che vuol dire sorella, che è stata fondata da una psicologa tedesca che ha lavorato sui traumi, sulla sindrome post-traumatica da stress dopo la guerra, soprattutto con le donne vittime di violenza. E la presidentessa è un'ex donna soldato che quindi ha combattuto durante l'assedio, e devo dire che è stato forse uno degli incontri che più mi ha toccato e mi ha toccato anche perché poi abbiamo sempre viaggiato con questa nuvola della guerra in Ucraina, che comunque non potevamo non pensarci e tant'è che su questa cosa di Goražde nei miei appunti li rileggevo prima, avevo scritto rispetto a questo incontro, intitolato il capitoletto Safe Area Goražde, le primule e l'assedio. Perché Safe Area Goražde? Perché c'è questo famoso fumetto di Gio Sacco proprio sull'assedio di Goražde. E poi perché lei ha detto che proprio in questa stagione di primavera c'erano le primule nel giardino dell'associazione, era proprio l'inizio della primavera, che tutti gli anni quando loro vedono le primule pensano ai primi colpi del primo attacco, e quando è cominciato e loro erano increduli, no? Che ci sarebbe stato un assedio, sapevano di Srebrenica ma non pensavano che Goražde sarebbe stata attaccata e che poi sarebbe durato così a lungo. e quindi continuavano a dirsi non ci sarà la guerra, non ci sarà la guerra, no? Questo che diciamo noi, che sicuramente hanno detto gli ucraini.
Ratta nei cebiti, come esatto, diceva, no? Gaglianone, yeah, nel suo film.
Esatto, e quindi questa cosa delle primule legate alla primavera, alla guerra e poi 3 anni e mezzo di assedio in cui loro erano tagliati fuori da tutto. E mi aveva colpito questa immagine bellissima della primavera delle primule, poi siamo proprio capitati in quella stagione, e la guerra.
Mi viene in mente le ferite della ex Jugoslavia e le ferite che si portano presso i profughi afghani, siriani. È come se ci fosse una frattura che parte dai Balcani e arriva fino al Medio Oriente, un gioco di potenze, di potere, di guerre che squassano i popoli e che si ritrovano nuovamente a ripercorrere quelle dolorose strade per trovare un futuro. E poi là davanti, al confine fra la Croazia e l'Italia, si ritrovano i respingimenti.
Esatto.
È una nuova guerra in Europa. Tu scappi da una guerra e alla fine finisci dentro un'altra guerra che riordinerà di nuovo anche tutti i movimenti, perché evidentemente tu prima di partire dall'Afghanistan te ne vuoi andare a tutti i costi, dal Camerun te ne vuoi andare via, vuoi. Però naturalmente incomincerai a fare con il calcolo che comunque in Europa c'è una situazione economica che peggiorerà. In Bosnia è evidente, io in quel pezzetto che ho fatto extra, vedi proprio i bosniaci ti dicono no, ma noi di qui ce ne andiamo via, c'è un'immigrazione all'estero dei bosniaci formidabile, quindi figurati se hanno... come possono accogliere delle altre persone, no? Quando loro stessi se ne vogliono andare via. Tutti hanno tutti i figli che lavorano in Germania, in Austria, Svizzera. E quindi ed è un girone dell'inferno che si autoalimenta. E lo stesso capiterà in Italia, no? Cioè adesso la rotta mediterranea parla più con... si sente parla... no, eppure continuano a sbarcare.
Poi c'è qualcuno che si candida ad essere Presidente del Consiglio che dice che vuole fare il blocco navale e che poi accoglieremo solamente i veri profughi.
Capisci? È un linguaggio di guerra, no? Ma loro sono anche fascisti, hanno quel linguaggio guerra fondaio.
Forse potrebbe essere interessante, noi dei Balcani di questo viaggio veramente potremmo intervenire altre ore e parlarne di tutto questo che comunque abbiamo visto a Sarajevo in due momenti differenti, perché una parte del gruppo è rimasta ancora a vedere tutta una serie di luoghi, musei, gallerie che raccontano il conflitto degli anni 90. Come possiamo anche raccontare i momenti belli che abbiamo avuto a Trieste, sia con Lorena Fornasir e
Gian Andrea,
ma anche con i ragazzi che soggiornavano, abitavano diverse giornate la loro piazza. Soprattutto ricordiamo il nostro amico siriano Diab, che è riuscito felicemente a attraversare i confini e ci ha fatto una telefonata da Amsterdam dopo che è stato curato da Lorena. Di sicuro potrebbe essere bello che prima della chiusura della trasmissione di oggi magari raccontiamo il prossimo viaggio in Spagna oppure viaggio in Honduras e Messico.
Ma questo del percorso in Honduras e Messico mi incuriosiva, perché chiedo un po' com'è che anche questa strada, diciamo così, è percorsa, anche se poi insomma è molto più lontana e complicata, tutto per chi viene dall'Africa.
Allora, c'è un altro fenomeno quantificato con numeri, anche lì c'è molta letteratura. Negli ultimi 2 o 3 anni c'è una presenza al confine tra Messico e Stati Uniti incredibile. Prima erano quasi tutti i neri, erano tutti haitiani, perché c'era la possibilità che gli Stati Uniti, in realtà non erano tutti haitiani, ma c'erano camerunesi, congolesi, c'era tutta l'Africa subsahariana che era andata a lavorare per le prima in Sudafrica, poi si è pagato un biglietto per il Brasile per i campionati di calcio, E poi di lì hanno cominciato a spostarsi verso nord con una, lì attraversano una delle foreste più impenetrabili del Darién, tra la Colombia e Panama. E lì ne muoiono, cioè nessuno sa quanti ne muoiono. Poi sono cominciati ad arrivare i cubani, che attraverso il Venezuela o l'Ecuador viaggiano normalmente. E poi anche lì afghani, c'è una storia drammatica di un ragazzo pakistano che ha venduto, la famiglia ha venduto tutto, ha venduto il negozietto per farlo andare negli Stati Uniti, dove c'era già un fratello, e lui è morto di una setticemia nel centro del Messico, dopo aver fatto, cioè aver fatto di tutto, dice, non l'hanno mangiato i giaguari, non l'hanno. E facendo un'inversione temporale, Carovane Migranti, che nel 2014 si è costituita e ha cominciato a pensare di costruire attraverso il viaggio delle relazioni e delle reti che indagassero su quello che stava succedendo, parte proprio da lì, perché con un anticipo nella storia delle migrazioni, quel corridoio lì, fatto dai centroamericani, quindi nicaraguensi, salvadoregni, guatemaltechi, è uno dei grandi corridoi, perché la porta dell'Eden è lì a 3.000 km, e quindi quello è stato il primo. E lì si sono verificate tutta una serie di azioni e contrazioni, argini di questo fiume, che già nel 2000 si potevano vedere in modo molto chiaro. Noi siamo partiti nel 2014 proprio portando dei testimoni messicani nelle carovane italiane, le prime che abbiamo fatto, proprio per dimostrare, tra virgolette, che quello è un sistema, cioè quanto stava succedendo là, quindi il business dei migranti, i cartelli del narcotraffico hanno capito che dopo la droga arrivava la migrazione, ma lo hanno capito anche i romani della terra,
mafia capitale,
terra di mezzo, no?
Sì.
L'ha capito l'Andrangheta.
O i nigerini.
L'Andrangheta, che già aveva traffici con uno dei cartelli messicani che faceva entrare la droga in Calabria. E poi per contro si sono stabiliti sulla rotta dal Centro America fino agli Stati Uniti. Ora sono un centinaio di rifugi per migranti costruiti dalla Chiesa Cattolica e di base, un lavoro straordinario. Ed è poi la stessa cosa che succede qui, perché lungo le rotte, in modo informale di nuovo, non gli stati ma le organizzazioni dal basso, costruiscono la stessa rete di solidarietà, e i meccanismi sono esattamente gli stessi. Noi con un po' di pudore adesso ci vergogniamo anche un po' a chiamarci carovane migranti, perché noi l'avevamo, per noi era un sentimento, una speranza di dire speriamo che si formino tante carovane di... E poi invece gli hondureni le hanno fatte davvero, le carovane migranti, le hanno chiamate carovane migranti, non perché sapevano, sì, no? Ma quelle sono carovane di persone in carne ed ossa.
Sì, sono tantissime.
E anche lì hanno capito da un certo punto che andare in gruppo non poteva funzionare, allora hanno cominciato a spostarsi 10.000 alla volta, e che non li fermi. Può darsi che succeda una cosa, speriamo che succeda una cosa del genere anche nei Balcani, che a un certo punto realizzino che invece di passare in piccoli gruppi...
Moltitudine non è possibile, no, bloccare.
Però appunto lì c'era una rete dall'altra parte, nei paesi di origine, che ha fatto che sì bravo. Che si costituisse questi... Ed è uno dei corridoi in Messico, dal 2006 ad oggi sono solo gli scomparsi tra il popolo migrante, sono 60.000, cioè sono 60.000 persone, naturalmente la grandissima parte è sottoterra, e difatti ci sono i gruppi di familiari che cercano, nonostante lo Stato impedisca, che scavano per trovare le ossa, le trovano.
La cosa inedita è che fino adesso, lì al confine con il Rio Bravo, quello immaginario era che erano i centroamericani che cercavano di entrare negli Stati Uniti. Adesso invece questa rotta è percorsa da migranti che non sono centroamericani, che vengono dall'altra parte del mondo. Quindi questo diventa...
Ti dice il fiume, no? Che diceva lei, il fiume è davvero inarrestabile. Questi sono migranti che hanno risorse economiche, perché comunque appunto riescono a comprare dei biglietti molto cari per arrivare dall'Europa con una triangolazione Norvegia, Abu Dhabi, Rio de Janeiro, quindi quei biglietti lì li pagano. Questo giovane pakistano morto in Messico aveva pagato in tutto 40.000 euro, gli era costato il... No, che tu dici, cazzo, gli dai un passaporto, che è il ragionamento, allora gli dai un passaporto e gli compri... e gli fai comprare un biglietto, quando arriva là dopo 6 mesi, se non gli piace prende un altro biglietto e torna indietro, e invece no, cioè, invece gli fanno la guerra, non daranno mai.
Ma ecco, ed è possibile immaginare la creazione di una rete simile a quella che dicevi, che negli stati, diciamo, di partenza si era cominciato a creare, fare in modo che si costituissero queste carovane numerosissime. Ecco, riuscire a immaginare di poter organizzare una rete di questo tipo anche in Europa?
So, quella è davvero una speranza, perché il fatto che ci sia un contatto strettissimo tra Trieste e la Francia, ad esempio, c'è tutta una rete informale, una ferrovia sotterranea l'abbiamo chiamata, che collega e in qualche modo fa andare le persone dall'altra parte. Il tentativo, noi siamo gli ultimi, evidentemente siamo un piccolissimo gruppo, però il tentativo di portare Sabina a Trieste e far incontrare due punti è un tentativo di quel tipo lì. Poi i centroamericani hanno un'altra tradizione, un'altra cultura, per cui è più facile mettere un gruppo insieme. Abbiamo visto anche qui un gruppo di afghani che arriva a Torino. Sono due famiglie, tu ti rendi conto che dopo una sera che dormono qui, una famiglia ha già individuato una strada che è una strada di un trafficante, quindi prende, e l'altra famiglia rimane al palo. Probabilmente in Centro America avrebbero cercato di muoversi tutti insieme. Non lo so, perché poi questo è anche un po' epico, come non è solo così. La speranza è quella. Noi tentiamo di mettere insieme le persone per quel motivo lì.
E quest'ultima esperienza che avete fatto voi era costituita da un gruppetto di persone, però che differenza c'è, diceva, tra carovana e le altre due organizzazioni, per esempio, che
Abriendo Fronteras, vuoi dire qualcosa del movimento spagnolo?
No, ma tu intendevi invece gli altri tre, cioè dei tre viaggi nella rotta balcanica, che differenza
esatto,
c'era tra noi e gli altri?
Sono...
Diciamo che un gruppo On Borders è composto da studiosi, sociologi, storici, antropologi che conoscono, diciamo, i Balcani dagli anni 30, sono decine e decine di volte che si sono recati negli ultimi 30 anni, quindi conoscono bene il contesto di quasi tutti i paesi balcanici, e quindi anche hanno strumenti di leggere di sicuro tutta la complessità con quale migrazioni differenti, diverse rotte balcaniche si stanno svolgendo. Alcuni gruppi hanno studiato, come dicevamo, un po' più passaggi verso Ungheria, ma questi passaggi anche in Ungheria, che erano di 4 anni fa, quando Orban poi ha preso le misure e ha chiuso possibilità di passaggio. Quindi loro di sicuro quest'anno hanno visitato, possiamo anche benissimo coinvolgerli in un'altra chiacchiera e di raccontare magari l'esperienza di viaggio in questi giorni nelle città come Cluj, come Foča, Velika Kladuša. Però comunque le cose sono cambiate. In Bosnia non ci sono più numeri che abbiamo visto tre o quattro anni fa, per vari motivi, e quindi il numero è un po' più, se abbiamo capito bene, parlando con alcune associazioni, con anche l'associazione 071, Compass 071 di Sarajevo, che è un'altra piccola associazione che ospita tutti i giorni diverse persone, pensando ai pasti, agli abiti, diciamo, come un servizio, se possiamo dire, che lavorano 8 ore, che lavorano le ore delineate con migranti, dicendo che sono piccoli e non hanno le risorse di lavorare 24 ore su 24, perché è un flusso comunque permanente. Poi Bihać e Velika Kladuša di sicuro, soprattutto Bihać, hanno diversi gruppi. Upokretu, diciamo, in movimento, è uno dei gruppi molto attivo sul territorio. No Name Kitchen, un altro gruppo. Poi c'è una attivista molto nota, italiana, milanese, che abita da tanti anni a Bihać, no? E poi anche Compass è presente a Bihać, non solo a Sarajevo, quindi diversi gruppi cercano di sostenere le persone in cammino, come si chiamano da quelle parti, se sono persone in cammino. Difficile, invece, anche il linguaggio è diverso, non sono sempre migranti, profughi, rifugiati, è bello, persone in cammino.
Ma questi migranti da quanto tempo camminano? Cioè, nel senso, questo, una persona che parte dall'Afghanistan o dalla Siria e che fa questo percorso, questa rotta, quanto tempo ci mette ad arrivare più in Occidente? Cioè, le persone che camminano da anni.
Sì, certo. Posso parlare, per esempio, io sono tutrice legale di un ragazzino ivoriano che ha 16 anni, che è arrivato un anno e mezzo fa, è partito a 13 anni e mezzo dalla Costa d'Avorio, è stato 6 mesi a Bamako in Mali, lavoricchiando, unendosi a dei ragazzi più grandi, è passato, ha fatto tutta la rotta per arrivare in Libia, è stato incarcerato in Libia, circa 2 anni è durato questo viaggio in Africa solo, e poi è arrivato in Sicilia, poi da Trapani è venuto poi a Torino. E quindi sì, è una concezione del tempo che noi non riusciamo ad avere, ma che e io gli chiedo ogni tanto: ma tu lo sapevi che ci avresti impiegato tanto tempo? E lui mi dice: ma io sono partito, so che volevo arrivare prima o poi e so che sarei arrivato, quindi non si è messo minimamente,
non si è posto il problema,
pur essendo un ragazzino di 13 anni e mezzo, ecco, che solo pensarci mi viene abbastanza a venire i brividi, no?
Pensare. Colpito Diab, sì. che è ragazzo siriano di 25 anni, che è in viaggio da 5 anni e 2 anni si è fermato in Bosnia, sostenuto anche da una famiglia bosniaca, e ha parlato con noi un perfetto bosniaco, con un dialetto, diciamo, accento sarajevese, se si può dire, no, così.
Poi c'è l'altra cosa che ha sempre a che vedere con la guerra, e tu quando sei in guerra e sei un popolo che sta scappando non sai bene, non è che c'è il GPS, anche se hanno i telefoni, poi magari non lo sai leggere. Allora la cosa incredibile è che quando arrivano a Dulcio e vedono quel pezzettino di strada che c'è fino a Brianson, gli dici: beh, sai, figurati, ho fatto il Mediterraneo, ho fatto il Niger, vuoi che non faccio quella cosa lì? E naturalmente quella cosa lì può diventare mortale. Si sarebbe consumato una strage, e quello bisogna dirlo, se non ci fossero stati i gruppi informali che prima ancora del rifugio ufficiale di adesso avevano occupato case, fatto dei rifugi provvisori. Quella è la parte più simile al Messico, se vogliamo fare la... Però abbiamo la capacità anche su quello di, non sempre di costruire delle reti effettive, ma di... No, anche di combattere dentro le reti, no?
Sì, certo.
E quello, vabbè, quella è una tara che ci portiamo dietro.
La scissione del lato.
E questa rotta invece con i baschi, che faremo prossimamente, è già ben delineata, sì. Vuoi parlarne, visto che c'è stata la riunione da pochi giorni?
Allora, no, come piccolissima carovana di carovane migranti, noi abbiamo conosciuto, la scelta delle persone diventa poi quasi sempre, è determinante il fatto della condivisione, della costruzione di reti di amicizia anche, che è già una storia vecchia, no, quella lì. Quindi con questo gruppo di baschi, che abbiamo conosciuto a Ventimiglia, poi abbiamo poi aiutato a fare una loro carovana in Italia, in Sicilia. Siamo trovati bene dal punto di vista delle persone, dei sentimenti, e quindi abbiamo cominciato a... Loro organizzano una carovana con 250-300 persone, quindi una carovana di presenza, di denuncia, di manifestazione. Il valore aggiunto che noi avevamo piccolino era quello di portare i testimoni. Noi in tutte le carovane abbiamo messo insieme tunisini, algerini e messicani che si raccontavano le storie. Noi abbiamo fatto già una carovana alle Canarie, una attraversando Andalusia, frontiera sud, Ceuta, e quest'anno si organizza dalla frontiera Irun-Hendaye, quella nord Francia, quella dei Pirenei, sì, fino in Valle di Susa. Quindi sono 8 giorni di collegamento, e di nuovo ci saranno 250-300 persone che si sposteranno a tappe, e la carovana si chiamerà appunto dai Pirenei alle Alpi.
Il percorso costiero.
Il percorso è 3 giorni sui Pirenei, poi si taglia la Francia e si arriva a Brianson, Claviere, Ulzio, Campo Base.
Siamo in Piemonte.
In Piemonte, 20, 21, 22 e Campo Base a Venaus, dove la settimana prima del festival. E quelle sono occasioni appunto di costruire. In quest'ultimo viaggio nei Balcani sono venuti anche due di loro, quindi hanno conosciuto quelle realtà lì, quindi sarà più facile nella carovana di quest'estate avere dei testimoni che legano le storie che si trovano sulla strada. E naturalmente tu ti rendi proprio conto che non particella minuscola, non sei neanche il granellino di sabbia che fa inceppare il
milionaggio,
no, però
non si prova.
Soprattutto si cerca di prendere delle persone, prenderle da Trieste e farle andare in Francia, poi di lì andare dove, cioè, si favorisce il passaggio delle persone.
Si creano dei nodi per far arrivare da A a B,
sì.
Poi...